Marisa, che studia ragioneria, chiede spesso a Ugo di aiutarla, perché lui i conti li sa già fare.
Lui era un giovane ragazzo che già lavorava da un pochino e lei stava finendo la scuola, insomma.
Storie di amori nati studiando e di altri risbocciati convivendo, in una puntata che si intitola Galeotto fu stare in casa.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Sono molte storie che ci arrivano che parlano dei nostri vecchi, dei nostri anziani, delle persone che ci hanno preceduto, dei nostri genitori, dei nostri nonni o addirittura dei nostri zii in alcuni casi, o prozii, quando esistono racconti che parlano di persone che non abbiamo conosciuto ma di cui in famiglia si è molto parlato. Ecco, è il caso di Anna questo, che ci racconta dei nonni, dei genitori, ma soprattutto del modo in cui i suoi genitori si sono conosciuti, che è un modo molto romantico, anche con una sua crudezza, considerato che in quegli anni, all'inizio del secolo, la vita era molto più complicata e, ad esempio, suo padre è cresciuto lontano da sua madre, perché sua madre non aveva un marito, perché il padre non c'era, non esisteva, non si sapeva nulla di noi, e quindi la madre di questo piccolo bambino all'inizio del secolo scorso doveva andare a lavorare, a fare servizio a casa di una signora a Roma, in un'altra città, e lui cresce a casa del maestro del paese. Questo crescere col maestro, questa voglia di imparare, lo porterà a voler studiare, a volere conoscere sempre di più, e in questo frangente conoscerà proprio la mamma dell'autrice di questa storia, e cioè di Anna. Dopo la storia di Anna vi racconteremo invece un'altra storia di una coppia, una storia bizzarra. Sapete che durante il lockdown si è raccontato come moltissime coppie si siano separate, perché il vivere in casa insieme ininterrottamente abbia portato alla frattura di moltissime vite di coppia o vite sentimentali. Ecco, questa storia ci racconta una storia contraria di due persone che si conoscono, si sposano, stanno insieme, si separano e poi, per un caso o per un altro, perché hanno dei figli in comune, decidono che il lockdown lo passano insieme e lì succederà qualcosa. La puntata si intitola Galeotto fu stare in casa. Benvenuti. La vera protagonista di questa storia è la voglia di imparare, quell'aspirazione a migliorarsi e a essere curiosi che ci spinge ad andare avanti nonostante le difficoltà, e di come a volte si può essere allievi e a volte invece maestri. Comincio da mia mamma. Mia mamma Marisa, nata nel 1926, è stata ragioniera e fino all'età di 98 anni, quando è venuta a mancare, è stata una persona aperta e curiosa. Ai suoi tempi non era così frequente che le donne prendessero il diploma, ma mia nonna Rosetta, che aveva fatto, e male, solo la terza elementare, ci teneva tanto che i suoi figli studiassero. Inizia già da qui la voglia di imparare, che ha accompagnato poi tutta la mia famiglia e ancora accompagna me. Nel 1938 Marisa è una ragazzina che studia ragioneria e tutta la famiglia vive a Rieti. I soldi in casa non bastano, ma solo con mio nonno Gino, che lavora da operaio, bastano mai. I soldi in casa non bastano mai, con solo mio nonno Gino che lavora da operaio e proiezionista alla sera. Così affittano una stanza a un giovane lavoratore, Ugo, che lavora in un magazzino dell'Agip dove fa il contabile, pur non avendone la qualifica. Ugo sarà mio papà.
Mia mamma è la prima di tre figli, diciamo, lei è cresciuta comunque in un ambiente, sì, con la guerra, eccetera, però protetta con i due genitori, e quindi è rimasta ottimista, curiosa, molto aperta, molto vivace, ecco. E mio padre invece ci ha avuto una storia diversa, perché lui è rimasto solo presto, per cui il suo carattere era un pochino più meno ottimista, diciamo, di quello di mamma. Si compensavano parecchio, perché lei era parecchio più giovane, lui però era molto razionale, posato, equilibrato, cioè aveva un grande equilibrio.
E qui torna la voglia di imparare. Ugo infatti è nato in un piccolo paese vicino a Rieti, Cantalice, da una ragazza madre che per mantenerlo sta a servizio presso una famiglia di Roma. E allora il piccolo Ugo cresce nella casa del maestro del paese, con i figli del maestro, imparando presto a leggere e a scrivere e dando una mano al maestro che aiutava i compaesani analfabeti a tenere i conti dei loro soldi. È volenteroso, è curioso e impara presto a cavarsela coi numeri. Credo che sviluppare questo talento lo abbia salvato da un'infanzia più dura e gli abbia dato l'opportunità di crescere un po' più protetto. Da giovane, rimasto orfano della mamma, Ugo parte per il servizio militare. E allora, per non perdere tempo, si iscrive all'Istituto delle Scuole Riunite per Corrispondenza di Roma e, studiando per corrispondenza, prende la terza classe di avviamento al lavoro, una specie di licenza media professionale. A casa custodiamo ancora una valigetta piena di tutti i suoi compiti spediti e restituiti, fitti fitti di una grafia ordinata e precisa, in rosso le correzioni e gli incoraggiamenti dei professori. Bene, esposizione corretta. Oppure, benino, studi sempre con diligenza e attenzione. Diligenza e attenzione. Questo è uno dei messaggi preziosi che mi ha lasciato papà. Tornando agli anni 40, Ugo vive con Gino, Rosetta e i loro tre figli. Marisa, che studia ragioneria, chiede spesso a Ugo di aiutarla perché lui i conti li sa già fare. Così Ugo le insegna quello che sa, ma a sua volta la giovane Marisa insegna a lui la teoria che lui invece non ha studiato. Insomma, cominciano a studiare insieme e Ugo decide di prendere il diploma di ragioniere da privatista proprio insieme a Marisa. La vita però ci riserva sempre delle sorprese e così nel 42 la scuola chiude a causa della guerra. Poiché a Rieti c'è un aeroporto militare e cadono parecchie bombe, Ugo insieme alla famiglia di Marisa va sfollato in un piccolo paese vicino a Rieti. Non si perdono d'animo però e anche se andare in giro in quel tempo non è privo di rischi, decidono di portare avanti lo studio con l'aiuto dei professori anch'essi sfollati nei paesi vicini. Una volta incappano anche in una sparatoria tra fascisti e partigiani in uno dei loro spostamenti, ma continuano. Credo che questa voglia di imparare, anche un po' avventurosa, sia stata una cosa che li ha uniti e resi felici, poiché nel frattempo scocca l'amore tra loro e Ugo e Marisa si fidanzano. Have you got color in your cheeks? Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Nel 44 Ugo e Marisa prendono da privatisti il desiderato diploma e nel 45 eccoli già marito e moglie. 19 anni lei, 30 lui. Grazie al diploma papà riesce a lavorare in banca, dando a noi quattro figli un'infanzia quasi agiata e riscattando anche, così penso oggi, la sua di infanzia, poco fortunata. Ma la storia della voglia di imparare e dei maestri non finisce qui, perché qui arrivano i miei, di ricordi, la mia voglia di imparare e dei miei maestri. Io ho imparato a leggere e a scrivere prima di andare a scuola, a 5 anni, grazie a due maestri speciali. Il primo è il maestro con la M maiuscola, per me è sempre stato così. Alberto Manzi. Era il 1964 e ogni pomeriggio, quando c'era la sua trasmissione, che si chiamava Non è mai troppo tardi e si rivolgeva ai tanti italiani adulti ancora analfabeti a quel tempo, io, la mia sorella gemella Luciana e nonna Rosetta, proprio lei, quella dell'inizio, stavamo lì come brave scolarette, con i nostri quadernini, con diligenza e attenzione, appunto.
Il Ministero della Pubblica Istruzione e la RAI, Radio Televisione Italiana, presentano Non è mai troppo tardi, corso di istruzione popolare per adulti analfabeti.
Questo programma andava in onda ogni pomeriggio, non era lungo, verso le 6 di pomeriggio era. E ogni pomeriggio il maestro, diciamo, Alberto Manzi faceva dei disegni e insegnava a scrivere, perché all'epoca tante persone erano analfabete. E noi eravamo nell'età in cui stavamo imparando a scrivere, mia nonna aveva fatto fino alla terza cominciata, diciamo, non finita, e quindi ci avevamo questo appuntamento fisso dopo la merenda, tutti quanti davanti a Non è mai troppo tardi, e facevamo veramente come una scuola.
La seconda maestra speciale era la nostra sorella Maria Rita, di 6 anni più grande, che avendo un problema polmonare stava spesso a casa da scuola. E allora lei, da allieva, si faceva maestra e giocava alla scuola con noi gemelle, insegnandoci le cose del suo sussidiario, così le studiava anche per sé. Poi ha fatto veramente l'insegnante nella vita, e con molta passione. Erano diverse le scuole allora. Ed estate a Rieti, dove passavamo le vacanze, c'era la scuola elementare che lasciava aperta la biblioteca scolastica e il giardino, dove venivano messi dei banchi. I veri maestri lì erano i libri, infatti si potevano prendere libri, leggerli nel giardino della scuola. Noi tre sorelle ci andavamo tutti i pomeriggi, munite di liquirizia comprata alla bancarella fuori da scuola, e leggevamo a più non posso. Ancora adesso, quando leggo un bel libro, mi pare di sentire il sapore della liquirizia. Infine, ancora una storia di maestri e allievi, e di una scuola che sembra di altri tempi. Facevo la terza elementare, era il 67, abitavamo alla periferia di Roma. Case costruite da poco, strade sterrate e ancora tanti prati attorno. Nella nostra classe arrivò un ragazzino un po' più grande di noi. Veniva dal Belgio, figlio di italiani emigrati tanto tempo prima. L'italiano non lo parlava bene, per questo, pur avendo l'età per le scuole medie, faceva la terza elementare. Io e la mia gemella andavamo bene a scuola, e così la maestra ci chiese di aiutarlo di pomeriggio con i compiti a casa, e fin qui niente di strano. La cosa speciale però era che questo ragazzino di pomeriggio, fino a una certa ora, aiutava il papà che faceva il pastore, e noi lo vedevamo ogni giorno con le sue pecore nel prato sotto casa nostra. Poi veniva da noi, facevamo merenda insieme, e noi gli spiegavamo i compiti a casa, sentendoci un po' delle piccole maestre. È rimasto con noi solo un anno, ma io me lo ricordo ancora, taciturno ma molto curioso, e mi ricordo che noi bambine lo invidiavamo anche un po', perché di pomeriggio se ne stava libero al prato con le pecore. Ecco, poi nella mia vita, anche se non ho conseguito chissà quali titoli scolastici, non ho mai smesso di studiare e di essere curiosa, e credo che questo sguardo più ampio e questa aspirazione mi abbiano aiutato anche a superare dei momenti difficili. Insomma, se è vero, come si dice, che il maestro si manifesta quando l'allievo lo cerca, io sento di averne avuti tanti di maestri nella mia vita. E a volte, forse, chissà, sono riuscito a trasmettere qualcosa anche ad altri. L'importante però per me è sempre non perdere mai la voglia di imparare. Dai libri, certo, ma sempre di più soprattutto dalla vita, che si dispiega in tante sorprendenti forme, con diligenza e attenzione.
In years, underwater levels rise round the television screen. All your tough man looks for which you had reserved the room full of mirrors and the television screen and the television screen and the television screen and the television screen.
Loro sono i Fountains DC, che sono probabilmente il gruppo preferito da Luca Micheli in questo periodo, che cantano Television Screens in questa puntata che si intitola Galeotto fu lo stare in casa, e vogliamo sapere tutto, soprattutto della diligenza e attenzione di cui parla Anna nella sua storia. Pronto? Ciao Anna, buongiorno.
Ciao, ciao Matteo.
Buongiorno, come stai?
Buongiorno, bene, bene, grazie, bene, mi fa piacere sentirti.
Fa piacere anche a me, fa piacere anche a noi, perché la tua storia è davvero una bella storia che racconta un pezzo di famiglia. Tu ci avevi già mandato, se non ricordo male, una storia, la storia del nonno che faceva il proiezionista, giusto?
Sì, esatto, sì,
perfetto,
esatto.
Perfetto, e tra l'altro lo citi anche in questa storia, che lui aveva come secondo lavoro, come hobby, quello di fare il proiezionista. Senti, ci racconti che cosa intendeva il tuo babbo quando parlava di diligenza e attenzione?
Allora, diciamo che lui appunto ha avuto una vita non facile, come vi ho scritto, perché è nato praticamente da una ragazza madre in un piccolo paese, e poi la sua mamma è dovuta andare a servizio in città, e quindi
la vedeva pochissimo.
Cresciuto con il maestro del paese. Beh, la vedeva quando lei tornava, diciamo, però all'inizio è cresciuto un po' con il maestro del paese, poi con una zia, poi con un notaio, quindi diciamo, diligenza e attenzione, perché lui da questa esperienza di stare nel mondo un po' da solo, diciamo così, ha tirato fuori le risorse per essere sempre diciamo accettato, accolto, per farsi voler bene, e nel senso di mettere cura sempre in tutto quello che faceva. E questo è stato un po' anche un marchio che poi ha dato a tutti noi, no? Diligenza nel senso proprio di quella cura rispettosa per le cose, di non lasciare indietro cadere cose trascurandole, ecco.
Ma lui vi parlava di questa mamma?
Noi sapevamo certo della sua mamma, perché quando andavamo a Rieti andavamo sempre al cimitero a trovarla, perché l'aveva persa poi da giovane, certo. E non ci ha mai parlato del suo papà, perché appunto non l'ha conosciuto, ma credo che noi da piccole dobbiamo aver chiesto, ma poi non abbiamo nemmeno chiesto più, e quindi l'abbiamo saputo dopo, quando lui era molto più grande, diciamo, questa storia che mia mamma diceva è come un film. Tu lo sai che, insomma, mia mamma piacevano i film, e quindi è un po' una storia come un film.
Sì,
ecco.
Lo è in effetti. Tra l'altro tu dici una frase molto interessante, tu dici: il maestro si manifesta quando l'allievo lo cerca, che è una bellissima idea, di, insomma, come se noi non dovessimo cercare un maestro, ma il maestro arriva quando ne abbiamo bisogno. Giusto.
Sì, non è una frase mia, l'ho letta da qualche parte, però mi ha risuonato sempre, perché mi pare come che se tengo gli occhi aperti posso imparare da tutto quello che c'è attorno.
Senti, che cosa hai fatto poi tu nella vita, Anna? Ce lo ricordi?
Sì, io ho fatto l'impiegata di banca, adesso sono pensionata, e poi appunto anche io non ho mai smesso di studiare, perché poi anche lavorando un po' ho studiato un po' di cose, le lingue, ho avuto tante passioni, diciamo, un po' la musica, diciamo, sempre un po' con l'idea che mi piace vedere cose diverse, ecco.
Certo, certo.
Grazie a mio marito, la natura, tante cose, insomma.
Quando,
ecco.
quando è mancato il tuo papà, invece, Anna?
E il mio papà tanti anni fa, era il 1984. Quindi 40 okay. anni fa.
Mentre invece la tua mamma no, è mancata quest'anno.
La mia mamma quest'anno, sì, infatti appunto lei è come se avesse avuto due vite, una vita un po' più incosciente, lei diceva, da bambina, da persona comunque che ha accanto una persona più grande di lei, e poi mio padre era una persona molto affidabile, molto responsabile, e ti sapeva far sentire al sicuro, no? E una seconda vita, 40 anni, in cui è stata capofamiglia di se stessa, ha vissuto per noi, per la famiglia, ma anche pure lei, diciamo, andava al centro anziani, si era iscritta all'università della terza età quando era ancora un po' più giovane, insomma, però era già senza mio papà, quindi insomma si è data da fare in questa sua seconda vita, ecco.
Anna, ti ringrazio davvero tanto per la storia che ci hai mandato e per il racconto che ne hai fatto poi. In bocca al lupo per tutto, grazie davvero.
Grazie mille, grazie a voi,
a
buon lavoro.
A presto,
ciao.
Ciao, ciao, ciao,
ciao.
Ciao.
Not sure what you're looking for, you won't find it here. I tend to stay at home and try to keep my mind clear. Overthinking again.
All my problems deeper than me. I guess the deeper the meaning, the more you think about it, so it's always worse than it seems. Overthinking again. Well, she was only 16.
Si intitola Now Love, questo brano di Rex Orange County, e ora lasciamo la parola a Valeria Locati, che ci racconta qualcosa di più del suo modo di avere visto e letto la storia di Anna.
La storia di Anna è un vero e proprio esempio di mito familiare, quindi di tutte quelle situazioni che costituiscono la spina dorsale dei sistemi familiari da cui deriviamo. Nel definire, nell'individuare un motto, che è con diligenza e attenzione, Anna ci racconta di quanto nella sua famiglia di origine sia stato fondamentale non soltanto essere diligenti, retti e attenti, ma anche poterlo fare con uno scopo che è quello del migliorare. Attraverso la definizione del ruolo dato dagli insegnanti, in questo caso, e quindi dell'insegnamento, dell'apprendimento, dell'educazione scolastica, ma non solo. Anna racconta di come le relazioni all'interno della sua famiglia siano state tutte improntate a una crescita, a uno sviluppo e a ovviamente un miglioramento della propria condizione. Anna usa parole che la rendono orgogliosa, si sente, e soprattutto che permettono a molte persone che hanno condiviso la sua generazione di potersi sentire parte di una comunità che ha sicuramente fruito dei prodotti culturali della televisione italiana per potersi emancipare da condizioni faticose.
Matteo Caccia racconta.
Ci sono mille modi diversi in cui può nascere un amore, ma in questa puntata ci stiamo concentrando su uno di questi in particolare, ed è la convivenza e lo stare in una casa. Stare fianco a fianco nella stessa casa e studiare assieme ha fatto innamorare Ugo e Marisa, come ci ha raccontato la figlia Anna nella storia che abbiamo appena sentito. E così è stato anche per Karin e Mitchell, i due protagonisti della prossima storia. Stare fianco a fianco nella stessa casa ha fatto scoppiare l'amore tra di loro, solo che loro erano già sposati e avevano già anche divorziato. Una coppia divorziata ha convissuto durante la pandemia e si è innamorata di nuovo, così si intitola questa storia che abbiamo letto sul Washington Post. State con noi. Circondato dalla famiglia su una spiaggia di Carlsbad in California una sera di agosto, Mitchell si è inginocchiato. Non capita spesso di avere una seconda possibilità in amore, ha detto a Karin, mentre il sole tramontava sull'Oceano Pacifico dietro di loro. Sei la persona migliore del mondo e voglio passare il resto della mia vita con te. Non era la prima volta che Mitchell chiedeva a Karin di sposarlo. Nel dicembre del 95 nascose un anello in una borsa piena di regali durante una festa ebraica. Si sposarono il maggio successivo. Alle celebrazioni parteciparono 400 amici e parenti a Dallas. Poi, nel 2010, dissero a un pubblico molto più ristretto, cioè i loro due bambini piccoli, che avevano deciso di separarsi. Entrambi ricordano quel giorno come il giorno peggiore della loro vita. Il loro ricongiungimento ha una causa inaspettata: la pandemia. Nella primavera del 2020, Mitchell e Karin, che a quel tempo vivevano in stati diversi, si sono rintanati nella casa moderna di Mitchell a Dallas con i loro figli allora in età universitaria. Tra le visioni in famiglia di The Bachelor e le cene condivise o le serate passate a chiacchierare accanto al camino, Mitchell e Karin avevano cominciato a ricordare i motivi che li avevano spinti a scegliersi l'un l'altro anni prima, mentre i risentimenti che avevano causato la loro separazione sembravano ormai lontani. Mitchell e Karin hanno provato la terapia di coppia più volte, ma si sono ritrovati in una situazione di stallo e hanno deciso di divorziare nel 2010. Hanno promesso di mettere sempre i bambini, allora 12 e 10 anni, al primo posto e hanno pianificato meticolosamente come dar loro la notizia. Fu una giornata dura. Jenna non voleva più parlare con i genitori. Blake serbava molta rabbia, soprattutto verso suo padre, che incolpava per la tristezza di sua madre. Non aiutò il fatto che Mitchell avesse ricominciato a frequentare qualcuno nella comunità ebraica di Dallas. Karin allora escogitò un piano per trasferirsi in Colorado, dove viveva l'uomo con cui usciva, dopo che Jenna si era diplomata al liceo.
This is the first day of my life. Swear I was born right in the doorway. I went out in the rain, suddenly everything changed. They're spreading blankets on the beach. Yours is the first face that I saw. I think I was blind before I met you. And I don't know where I am, I don't know where I've been, but I know where I want to go. And so I thought I'd let you know. Yeah, these things take forever, I especially am slow. But I realized that I need you, and I wondered if I could come home.
Dopo il divorzio però Mitchell e Karin rimasero in buoni rapporti, continuavano a sentirsi per questioni legate ai figli e partecipavano agli eventi scolastici. Spesso trascorrevano le vacanze insieme. Nessuno dei due pensava a risposarsi. Jenna dice che gli amici che li vedevano interagire erano sorpresi che i suoi genitori avessero divorziato. Blake nutriva la speranza che i suoi genitori potessero tornare insieme. All'inizio di marzo del 2020 Karin è venuta a Dallas per partecipare a un evento comunitario. Stava dai suoi genitori che vivevano vicino a Mitchell. Quando è scoppiata la pandemia, però, i ragazzi sono tornati a casa di Mitchell e Karin è rimasta a Dallas. All'inizio andava a casa per pranzo o per cena e poi tornava dai suoi. Ma Mitchell ha fatto un ragionamento convincente. I momenti più belli per stare con i loro figli erano a inizio e a fine giornata. E quindi le ho detto, beh, perché non resti a dormire? In questo modo sarai lì la mattina e sarai lì quando vanno a dormire, dice. Karin acconsentì e così tutti e quattro si ritrovarono a vivere nella stessa casa per la prima volta dopo 10 anni. Questa volta non c'era bisogno di correre avanti e indietro. La pandemia garantiva che fossero tutti insieme, tutto il tempo. Mitchell e Karin iniziarono a notare come negli anni fossero cambiati in meglio. Karin vide Mitchell agire con più intelligenza emotiva. Mitchell si meravigliò della competenza di Karin e amava vederla fare la mamma dei loro figli. Mi disse qualcosa tipo, cavolo Karin, puoi fare qualsiasi cosa. Ricordo di avergli risposto, oh mio Dio, avrei tanto voluto che mi guardassi in quel modo quando eravamo più giovani. Dopo che Blake e Jen andavano a letto, a volte i genitori restavano alzati fino a tardi per chiacchierare o guardare programmi TV insieme. Ma avevano camere da letto separate e sostenevano che la relazione fosse ancora platonica. Entrambi stavamo iniziando a capirci di più come individui, senza la pressione di dover mantenere una relazione romantica, racconta Blake. Anche dopo che il lockdown è terminato, Mitchell e Karin hanno continuato a trascorrere del tempo insieme. Mandavano a Blake e a Jenna foto di loro a cena fuori con amici comuni o da soli. I figli non erano molto sicuri che si trattasse ancora dello stesso rapporto cordiale che avevano stretto durante la pandemia, forse era qualcosa di completamente diverso. Quando entrambi i loro genitori hanno contratto il Covid-19 alla fine del 2021, si sono di nuovo ritrovati tutti e quattro assieme a casa di Mitchell, anche se dormivano ancora in camere da letto separate. E quindi qual è stato il grande momento? Non c'è stato un vero e proprio momento eclatante. È stato piuttosto un insieme di piccoli segnali. Entrambi hanno notato sottili cambiamenti che hanno suscitato nuovo interesse e stima reciproca. Alla fine, una conversazione ha consolidato il fatto che Mitchell e Karin erano pronti a fare questo passo. Che erano disposti a rischiare di compromettere la bella amicizia che si era creata tra di loro per la promessa di qualcosa di più. Il padre di Mitchell, che aveva sempre voluto bene a Karin, stava morendo. Lei era seduta fuori quando Mitchell le si è avvicinato e le ha detto «Ti amo. Non c'è niente di più importante nella vita di quando guardo i nostri figli e guardo noi, insieme come una famiglia. Semplicemente non voglio passare la mia vita con nessun'altra». Ma anche dopo essere tornati a formare una coppia, Karin non si aspettava una proposta di matrimonio. È stato Blake a suggerire a suo padre di farla. All'inizio Mitchell non ne vedeva la necessità. Ma dopo molte chiacchierate con suo figlio si è reso conto di quanto sarebbe stato significativo per la famiglia rendere ufficiale la loro nuova unione. E questa volta era per sempre. Quando Mitchell si è inginocchiato sulla sabbia di Carlsbad, Karin è rimasta scioccata. È stato diverso dalla prima volta. Questa volta è stata come se stessimo consolidando il nostro amore. E questa cosa mi dà pace, racconta. E mi sento così grata di averlo ritrovato e di esserci scelti di nuovo a vicenda. Lei è Kate Le Bon che canta Here It Comes Again, cioè succede di nuovo, mentre la storia che vi abbiamo raccontato l'abbiamo trovata sul Washington Post e si intitolava una coppia divorzata, abitato insieme durante la pandemia e poi sono innamorati nuovamente. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo per inaugurare una nuova, freschissima storia seriale tratta dal podcast Merce di Scambio.
Stufe e cucine La Nordica Extra Flame, una scelta naturale che riscalda la vita.
Vi presenta Matteo Caccia racconta.
Cominciamo una nuova storia seriale fresca fresca per tutti voi che ci terrà compagnia per le prossime 3 settimane. È una storia seriale che non è una storia seriale qualunque, perché è il podcast che ha vinto il premio Pod 24 al Festival del Podcasting, che aveva come in premio in palio noi, sostanzialmente, cioè aveva come premio in palio il fatto che il podcast sarebbe stato raccontato da questo programma all'interno della terza parte, come facciamo con i podcast indipendenti che ci piacciono. E questo è accaduto per il podcast di oggi, che parte oggi, scusatemi, che è stato scritto ed è condotto da Teresa Potenza, che ha intitolato questo podcast Merce di Scambio. È una storia ambientata tra la Siria e il Libano, che è un'area geografica già scossa da una pesantissima guerra civile. Purtroppo il Libano oggi è teatro dell'offensiva israeliana verso i gruppi militari di Hezbollah. Questo podcast ci introduce la figura della protagonista, si chiama Nesrin, che è un nome di fantasia. Nesrin, dopo essersi trasferita in Libano fuggendo dalla guerra in Siria, arriva a rifarsi una vita, solo che purtroppo qui qualcosa va storto. Il podcast inizia con l'autrice di questo podcast, che è Teresa Potenza, che si trova a casa di una sua amica e sta cercando di contattare proprio Nesrin. State con noi.
È un mercoledì di maggio. Io ho appena pranzato a casa di Linda, una donna siriana che conosco da tempo e che abita fuori Milano. Mi ha chiamata la mattina stessa, intorno a mezzogiorno, per dirmi che nel primo pomeriggio sarei forse riuscita a parlare con Nesrin, finalmente. «Vieni verso le 13», mi ha detto. Io ho lasciato tutto quello che stavo facendo e prima dell'una ero da lei. Sono parecchie settimane che ci rincorriamo, Nesrin ed io. Ci siamo sentite già una volta, a inizio febbraio, ma non avevo potuto registrare la telefonata. Oggi invece ci siamo. Le telefonate tra siriani iniziano sempre con lunghe introduzioni. Non puoi entrare nel merito di una conversazione senza sapere se la persona con cui stai parlando stia davvero bene oppure no. Ed è prassi anche chiedere come stiano i suoi familiari. Oggi però i preamboli durano poco. E Nesrin comincia subito a raccontarmi la sua storia, come se non vedesse l'ora di scrollarsi di dosso un peso. O forse perché ha paura di non riuscire a raccontarla tutta, la sua storia. Mettersi in contatto con lei non è semplice. Nel momento in cui registriamo la nostra conversazione, lei si trova in Libano, nella provincia di Trablus, o Tripoli, come la conosciamo in italiano. Vive temporaneamente in un campo riservato ai rifugiati, soprattutto siriani. Non sa per quanto tempo resterà lì, perché il governo libanese intende rimpatriare il maggior numero di profughi possibile e per evitare il ritorno in Siria e alla guerra, Nesrin, come tanti suoi connazionali, si sposta da un campo all'altro. Prima di arrivare a Trablus si trovava alle porte di Beirut. Lei vuole trovarsi da sola quando parla con me. Nessuno deve sentire tutta la storia. Ma lei non è quasi mai sola. Vive con il marito e i due figli, che sono sempre con lei perché hanno dovuto lasciare la scuola. Non ci sono abbastanza soldi per farli studiare, neanche in quella più vicina, che dista comunque parecchi chilometri e bisogna raggiungerla con taxi improvvisati, che ovviamente vanno pagati, così come penne, libri, quaderni. Se ci sono un po' di soldi, quelli vanno spesi per mangiare. Oggi però è arrivato il momento. Mi trovo a casa di Linda per 2 ragioni. Una è che è proprio da lei che ho ascoltato questa storia la prima volta e poi perché parla un po' di italiano e io ho bisogno che qualcuno mi aiuti quando Nesrin entra in dettagli troppo tecnici. Il mio arabo siriano è buono, ma non posso permettermi di farmi sfuggire qualcosa perché potrei non avere un'altra occasione per parlarle e registrare la sua voce. Mi sono imbattuta nella storia di Nesrin per caso. Era un pomeriggio di metà dicembre, lo ricordo bene perché subito dopo avevo appuntamento con Valeria e Francesca, 2 carissime amiche che non vedevo da tempo. Una classica rimpatriata prenatalizia. Mi trovavo nella stessa casa in cui mi trovo ora. Linda la conosco da tempo perché arriva dallo stesso villaggio di origine della famiglia di mio marito. Quando vivevo in Siria avevo avuto modo di visitarlo e in quei giorni avevo incontrato anche lei. Ci siamo riviste quando è arrivata in Italia, per scappare dalla guerra civile iniziata nel 2011. In quel pomeriggio di dicembre, Linda e io stavamo sorseggiando proprio del Mette, come oggi, quando le chiesi della sua famiglia e delle persone che conosce e sono ancora in Siria. Iniziò a raccontarmi la storia di una donna che viene da un paesino vicino al suo, che era stata tradita e derubata da una delle persone a lei più care, proprio quando suo marito era finito nelle mani di criminali che chiedevano soldi in cambio della vita. Quella donna era Nisrin. Si era ritrovata improvvisamente senza nulla e con i due figli piccoli da accudire. Per mettere insieme i soldi di cui aveva bisogno, per pagare il riscatto e rifarsi una vita, Nisrin aveva cercato qualcuno che fosse in coda alla lista dei trapianti di rene per vendergli il suo. Lo aveva trovato e concluso l'accordo. Il suo rene era diventato una merce di scambio, il mezzo per uscire da una situazione estrema. Forse ora ti chiederai se quello che stai ascoltando sia vero, se qualche particolare non sia stato un po' gonfiato per rendere tutto più coinvolgente. Ti staranno venendo in mente alcune domande. Ma come ha fatto a trovare quella persona? È così semplice? Succede anche in Italia? Sì, la storia è vera. E no, nessun particolare è stato aggiunto o manipolato. Di falso c'è solo una cosa, il nome. Anzi, i nomi. Quelli di Nisrin, dei suoi familiari e di Linda. Ho dato loro nomi di fantasia per rispettare l'anonimato e garantirne la sicurezza, così come mi è stato chiesto di fare. Certo, mentre ascoltavo la storia di Nisrin, mi sembrava di vedere scorrere davanti a me un film. Non so più quante volte, in quella prima conversazione, ho chiesto a Linda, davvero?
Islam, Islam, Ketir. Nahna, Ketir, Ketir, Haifin, Aleki.
Quando ascoltiamo o leggiamo notizie sul traffico di organi, infatti, la nostra mente vola subito a scene di scantinati o sale operatorie improvvisate, dove magari decine di persone sono costrette a farlo per pochi soldi. Troppo pochi rispetto ai guadagni di chi è coinvolto nel traffico, come vedremo nelle prossime puntate. Non avevo invece mai pensato che vendere un organo potesse essere una scelta ponderata. Frutto di una situazione fuori dall'ordinario e anche di una instabilità emotiva. E questo ce lo spiegherà bene una psicologa. Ma alla fine una scelta. Chi mi stava raccontando quella storia era più che affidabile, ma poteva esserle arrivata distorta o gonfiata. Poi mi sono detta che queste non sono cose che si esagerano. Anzi, a volte notizie del genere passano completamente sotto silenzio. Ed è stata proprio questa una delle cose che più mi ha colpita mentre ascoltavo. In Libano c'era una donna come me, che un giorno abitava in una casa di città con la sua famiglia, aveva un lavoro e molti interessi. E il giorno dopo tutto questo non c'era più. Aveva vissuto esperienze terribili e aveva anche trovato il coraggio per raccontarle. Ho voluto subito saperne di più, perché mi ero resa conto che la sua vicenda, oltre ad essere vera, aveva implicazioni che andavano ben oltre la storia stessa. C'era bisogno di approfondire tematiche di cui si parla poco e male, con narrative che sono sempre le stesse e puntano a fare notizia, non a essere di utilità pubblica. Avevo avuto il privilegio di ascoltare quella storia e adesso spettava a me raccontarla. Prima però dovevo andare a fondo ed essere sicura che tutti i fatti fossero reali.
This love, it was the world to me. Once I cried at the thought I was foolish and proud and let you say goodbye.
Lui è Astrud Gilberto che canta Once I Loved, mentre la storia che abbiamo cominciato a raccontarvi oggi, la nostra nuova storia seriale, è tratta da un podcast che si intitola Merci di Scambio. L'autrice Teresa Potenza. Vi ricordo che noi vi facciamo sempre sentire una selezione, un estratto delle nostre storie seriali rispetto ai podcast veri e propri, quindi se volete potete ascoltarvelo per intero sulle piattaforme di streaming di podcast. Grazie a lei, grazie a Pierluca Puzzanghera che costruisce i nostri podcast seriali per noi, grazie a Danita Panizza, Luca Micheli, Paulino Corleoni, Federico Bernocchi, grazie a voi che continuate a mandarci le vostre storie a Matteo Caccia racconta @radio24.it. Noi le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!